Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, in compagnia oggi di Caterina, che frequenta il liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
Tu sai, Caterina, che è possibile condividere sia il tempo che lo spazio con altre persone?
Sì, sì, mi ero informata sulla puntata, sulla banca del tempo. No, penso sia un'iniziativa molto, molto bella e molto fruttuosa, appunto, perché, come scriveva Baudelaire, l'unico modo per non perdere tempo è quello di investirlo e quindi di impiegarlo. E quindi penso sia positivissimo il fatto che comunque si riesca ad inserirlo in un contesto comunitario, in un contesto dove chiunque possa apprendere dall'altro in maniera gratuita, peraltro.
Ne sapremo di più dopo aver ascoltato i Blur con Out of Time.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Radio Zainet con Out of Time, fuori tempo, e noi di tempo parliamo oggi a Radio Zainet e anche di come impiegarlo in maniera proficua, scambiandosi le ore che ognuno ha a disposizione e anche le proprie abilità, le proprie...
i propri talenti, sì.
Esatto.
È positivo anche come messaggio, nel senso che ognuno di noi possiede una cosa che può mettere a disposizione degli altri e può ricavarne invece magari una maggiore informazione su altre su cui magari è più carente, quindi è importante anche a livello scolastico, infatti vedremo se magari saranno attive anche nelle scuole, domanderemo.
Un concetto che si racchiude tutto in questa espressione proprio banca del tempo, ma andiamo adesso ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Una banca del tempo è un'associazione libera in cui i membri si scambiano vicendevolmente dei servizi come babysittering, riparazioni domestiche, corsi di informatica o ripetizioni scolastiche. Il valore del servizio fornito è calcolato esclusivamente in base al tempo impiegato per fornirlo, indipendentemente dal suo valore intrinseco o commerciale. Ogni prestazione è rigorosamente gratuita, anche se è possibile il rimborso delle spese vive, come quelle sostenute per l'acquisto di materiali o per dei trasporti. Nate nel 1988 in Emilia-Romagna, le banche del tempo sono ormai una realtà presente in quasi tutto il territorio nazionale. I membri sono in prevalenza donne, mentre l'età media degli aderenti, specie nel campo informatico, si sta abbassando notevolmente.
Allora Caterina, visto che ti ho trovato già abbastanza informata su questo fenomeno delle banche del tempo, ti chiedo se tu avessi qualcosa da mettere a disposizione degli altri, che cosa tu hai qualcosa da mettere a disposizione degli altri sicuramente, che cosa sceglieresti?
Ma non lo so, forse un dog sitter, prendere i cani degli altri è una cosa che mi piacerebbe perché sarebbe un po' diversa. Magari ecco, ripetizioni sarebbero cose più noiose, invece sarebbe carino.
E in cambio cosa vorresti?
Forse o imparare una lingua, oppure qualcosa proprio che anche quelle cose un po' sceme, tipo non lo so, no, non è che siano sceme, nel senso cose che magari da solo... uno non farebbe mai così, non avrebbe un maestro. E invece anche, insomma, anche hobby eccetera,
artistici
eccetera.
Diciamo
artistici, sì.
In collegamento telefonico abbiamo Paolo Coluccia, dottore in pedagogia, ricercatore sociale, ma soprattutto autore di La banca del tempo e anche della cultura della reciprocità. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Vai Caterina.
Sì, buongiorno. Se per iniziare puoi spiegarci com'è nato il progetto della Banca del Tempo?
La Banca del Tempo è un'idea che viene da lontano, sia nel tempo sia anche geograficamente. Comunque l'ultimo modello, quello dello scambio di tempo, dello scambio di beni, servizi e saperi, viene dal Canada, inventata da un economista e poi trasferita un po' in tutto il mondo. In Italia l'idea è un aspetto un po' più sociale, in sostanza è un gruppo di persone che cercano di scambiare il proprio tempo mettendo a disposizione beni, servizi e saperi all'interno di un'associazione. E le prime esperienze sono negli anni 90, verso la metà, e un po' in tutta Italia, a macchia di leopardo. Poi c'è un periodo un po' di crisi, ultimamente si sta nuovamente rinforzando questa idea anche con aspetti e aspettative un po' diverse.
E quale categoria sfrutta di più questo progetto? I giovani, gli anziani, gli adulti, le donne?
Ma, in generale sono persone diciamo che vanno dai 40 anni in su, però ci sono delle esperienze, ci sono state anche delle esperienze che hanno visto dei giovani impegnati appunto in un discorso di scambio intergenerazionale, cioè di aiuto reciproco, perché per esempio il fatto stesso che qualche adulto abbia la possibilità di scambiare delle lezioni private senza l'uso del denaro, questo impegna e coinvolge anche i giovani stessi.
Ci sono anche esperienze di questo tipo nelle scuole?
Ecco, le scuole hanno cercato di incrementare lo scambio non monetario, lo scambio di tempo. Ci sono stati dei concorsi che hanno cercato di far ragionare i ragazzi, i giovani a tutti i livelli, sia delle scuole elementari che delle scuole superiori, intorno a questa tematica, che poi in sostanza è il fondamento della relazione sociale, lì dove non è lo scambio mercantile quello che si vuole far realizzare come fine ultimo, cioè l'economia di mercato, ma è appunto lo scambio relazionale, il rapporto tra generazioni, il rapporto tra le proprie necessità, i propri bisogni, ma anche e soprattutto non di tipo materiale, ma di tipo relazionale.
E in quale regione italiana è più diffusa?
Dicevo, come dicevo prima, sono state diffuse a macchia di leopardo. Certamente le regioni italiane che hanno implementato più esperienze sono le regioni del centro-nord, in particolare Emilia-Romagna, la Lombardia, il Piemonte, ma anche il Veneto. Qualche esperienza più isolata è nel sud, dove il tema è stato più difficile impostarlo, ecco, a livello progettuale. Infatti l'esperienza alla quale io ho partecipato, che è durata 4 anni, dal 96 al 2001, era una delle poche esperienze del sud, nell'estrema provincia di Lecce, nel sud della Puglia, un'esperienza che era molto vicina alle esperienze straniere, alle esperienze dei LETS, dei Local Exchange Trading System, cioè queste esperienze che vennero importate dal Canada in Europa.
E quindi la banca del tempo può essere intesa anche come un mezzo per combattere la diffidenza fra le persone? C'è un obiettivo, se vogliamo, universale, un fine ultimo?
Sì, l'obiettivo principale, al di là dell'obiettivo economico, quindi di aiuto economico e di risposta anche a necessità economiche, sostanzialmente si incentra intorno al tema della reciprocità e quindi dello scambio relazionale, delle possibilità di agire solidarmente gli uni con gli altri, quindi ritrovare quel senso, diciamo, che è alla base della società. Riprendendo una frase di Alain Touraine, un sociologo francese, il quale dice: possiamo ancora vivere insieme liberi e diversi, e lui dice: di fatto possiamo vivere perché di fatto ci viviamo, solo che bisogna trovare le categorie e i modi giusti per interpretare sia la diversità sia la libertà.
Senta, lei ha scritto anche la cultura della reciprocità, sistemi di scambio locale non monetari. Ci sono altri esempi di manifestazione di questa cultura della reciprocità al di là della banca del tempo?
Sì, ci sono, diciamo, tutte quelle attività di carattere relazionale che si esplicitano in buona parte del terzo settore, nel no profit, specialmente lì dove lo scambio poi viene inteso in termini molto più generali, per esempio anche certe fasce di volontariato, nel momento in cui impegnano il proprio tempo al servizio degli altri, e se poi alla fine si riesce anche a finalizzare il rapporto in termini di reciprocità, in questo caso si possono avere delle esperienze altrettanto interessanti e importanti. E il libro La cultura della reciprocità è una riflessione, è uno studio di analisi, che viene subito dopo il libro che io pubblicai nel 2001 con Bollati Boringhieri, La banca del tempo. A questo ne è seguito un terzo libro, sempre facente parte dell'argomento, da un titolo che io volli emblematico: Il tempo non è denaro, cercando di contrastare il detto invece imperante che è quello che il tempo sia solo e esclusivamente denaro nelle nostre società. Gli esempi potrebbero essere tanti, poi variano a seconda del proprio impegno, delle proprie necessità, ma il fine sostanziale è quello di raggiungere la relazione sociale, quindi la solidarietà, che non è un discorso legato al buonismo, ma è un discorso invece legato alla cultura di una società basata su presupposti più di solidarietà che di consumo o di mercato.
Un'ultima cosa, se qualcuno tra i nostri ascoltatori volesse aderire o comunque creare una banca del tempo, uno sportello, non so, come fa concretamente?
L'idea è molto semplice. La prima pagina del mio libro, La banca del tempo, comincia proprio così: metti insieme 10-15 persone, consegna loro un pezzo di carta e fai scrivere che cosa vogliono dare e che cosa vogliono ricevere. Si mettono in comune tutte queste comunicazioni, tutte queste esperienze, e già si riporta tutto su un foglio più grande che diventa il bollettino cerca trova. Si comincia a scambiare dal giorno dopo. Questa è l'idea che può essere di banca del tempo, che può essere implementata subito, senza spese e senza impegni. Poi se qualcuno vuole fare le cose più in grande, allora poi eventualmente può cominciare a ragionare, a mettersi in relazione anche con enti, istituzioni, ma alla fine, se ha delle difficoltà, sul mio sito internet compare anche la mia email, può contattarmi e io potrò senz'altro dargli delle indicazioni su come cominciare a muoversi in questa esperienza.
Allora, grazie per i consigli. Salutiamo Paolo Coluccia, pedagogista, ricercatore sociale e autore di La banca del tempo.
Grazie a voi, buongiorno.
Radio Zainet si ferma per qualche minuto. Restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
i news a Radio Zainet. Allora, Caterina, il tempo corre, fugge, noi abbiamo parlato di questo nella prima parte della trasmissione e ora invece affronteremo un altro argomento. Non soltanto il tempo si può condividere, bensì anche gli spazi. Per scoprire di cosa stiamo parlando ci colleghiamo con Massimiliano Zigoi, architetto, che partecipa attivamente da un bel po' al progetto Co-Housing. Benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
Allora, vai Caterina.
Sì, innanzitutto può spiegarci cosa significa il co-housing?
Dunque, il co-housing ha come significato originale quello di vivere condividendo alcuni spazi all'interno di un unico condominio, di un'unica unità abitativa, diciamo. Questi spazi vengono però decisi dalle persone che vanno a vivere prima di risiedere in questo posto, vale a dire che non significa vivere in un condominio con una piscina piuttosto che con un campo da tennis, ma far incontrare delle persone le quali hanno dei bisogni, dei desideri in comune e attraverso un percorso decidono a cosa destinare questi spazi e che cosa farne durante la loro permanenza all'interno di queste case.
E sul sito leggo che il co-housing non è un'utopia ma un'esperienza quotidiana, ma realizzarla nelle grandi città, nelle metropoli, resta comunque un'utopia?
No, anzi, diciamo che è proprio nelle grandi città che questa utopia, come la chiamate, ha il suo bacino di utenza maggiore, perché la città, le grandi città hanno un po' questa disgregazione sociale che fa sì che i rapporti di vicinato non siano più quelli di una volta, la famosa corsa in ascensore pur di fare il viaggio da soli senza dover poi guardare, incrociare lo sguardo in maniera imbarazzata con i propri vicini, una cosa che spesso accade nei nostri condomini. E le grandi città, non a caso Milano è dove si è sviluppato in Italia questo progetto, ha risposto molto bene a questo che è un bisogno, credo, di tutti noi, con una cosa che era all'interno delle nostre persone e che comunque nel passato era una cosa assolutamente vissuta quotidianamente. Basti ricordare le case con il cortile interno, a Milano molto sviluppato il tipo di casa di ringhiera in cui il vicinato aveva dei rapporti sicuramente non fugaci ma continuativi.
E il co-housing nasce in Scandinavia negli anni 60 ed oggi è diffuso in paesi come la Danimarca, la Svezia, l'Olanda, quindi paesi nordici e paesi ricchi. Come mai?
Più che una questione di paese ricco è una questione di un certo tipo di concepire la linea che demarca il pubblico e il privato, più che pubblico, diciamo, quello che afferisce alla sfera della nostra vita privata è quello che afferisce a una possibilità di condivisione, ecco. Il fatto che magari in Danimarca vi fossero degli spazi destinati a un locale lavanderia, faccio un esempio a caso, significava che vi era sicuramente un'economia nel fatto di acquistare un certo numero di lavatrici che potessero servire a tutto un gruppo di persone e anche era sicuramente un momento di socialità, di incontro tra queste persone. Io non conosco sinceramente tra le persone che frequento anche single che non abbiano la loro lavatrice. Però ipotizziamo che in un condominio di 40 persone, 40 lavatrici hanno un certo consumo e hanno comunque anche un certo costo, un locale lavanderia con 10 lavatrici può avere sicuramente sia un consumo differente, sia anche un costo differente, perché comunque, cioè, se l'acquisto viene fatto in gruppo, anche il costo singolo di queste macchine diminuisce. Tanto per fare un esempio, ho fatto quello della lavanderia, che potrebbe valere come altri.
C'è un identikit, se così si può dire, delle persone che scelgono il co-housing e poi che informazioni può dare a chi vuole in qualche modo inserirsi in questo tipo di esperienza?
Allora, l'identikit è sicuramente una persona che non abbia come suo maggior interesse quello di rintanarsi e chiudersi in casa appena tornato dall'ufficio piuttosto che dal lavoro. Il che non vuol dire che il co-housing significhi l'obbligo di frequentare i propri vicini in maniera continuativa e quotidiana, tutt'altro. Ci sono delle persone che vogliono un po', come dire, riscoprire un certo tipo di vicinato, ma un vicinato che può essere anche quello che tutti i giorni proviamo noi. Io faccio un esempio personale, la mia vicina di casa, che è una signora molto cortese, quando io ho bisogno di lasciare le chiavi per la mia donna delle pulizie, fa lei da tramite e me le tiene. Questo è un certo tipo di buon vicinato che spesso e volentieri non è possibile fare perché non ci si conosce quasi tra vicini di pianerottolo, e che in realtà in un'esperienza come quella del co-housing è all'ordine del giorno. Noi abbiamo avuto a Milano l'esperienza del villaggio in Bovisa, che è frequentato quasi tutto da giovani professionisti, mentre l'intervento che sta nascendo a Nerviano, nel nord-est milanese, è sicuramente destinato a persone forse di una fascia di età un po' più alta, che invece di voler continuare a vivere in città avevano un assoluto voglia e bisogno di verde, di una corte che ripercorresse un po' l'esperienza della vecchiaia, della civiltà ancora contadina. Quindi non c'è un tipo del co-housing, che una persona tipo, però c'è comunque una predisposizione che non è poi da tutti, ecco questo.
Io la ringrazio e la saluto, Massimiliano Zigoi del progetto Co-housing. Grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, buonasera.
È tempo di ascoltare il flashback di oggi di Radio Zainet, Paul McCartney e Michael Jackson.
Ed ora preparatevi a sentire qualcosa di veramente eccezionale. Che cosa può succedere, secondo voi, se uno dei più grandi artisti di tutti i tempi decide di collaborare con l'altro nascente della black music? La risposta è molto semplice. The Girl Is Mine. Il brano in questione vede la collaborazione di due grandi star della canzone internazionale, Paul McCartney da un lato e il giovanissimo Michael Jackson dall'altro. E allora non resta che ascoltarli insieme, con una canzone destinata a diventare un grande successo.
She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. She's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. Tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine.
She's mine.
She's mine.
No, 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 she's mine.
The girl is mine.
Michael, we're not gonna fight about this, okay?
Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember?
Well, after loving, she said she couldn't love me. She said it.
Ben ritornati in studio con Flashback, il modo più semplice per conoscere i grandi avvenimenti della storia della musica. Avete appena ascoltato The Girl Is Mine, un brano che vede la collaborazione tra il mitico Paul McCartney e Michael Jackson, che in quel periodo stava cominciando la sua scalata alla conquista del mondo. L'anno successivo il sodalizio artistico tra i due proseguirà con 666, che otterrà un successo ancora più incredibile del brano precedente.
Eccoci qua, siamo in chiusura. Io saluto e ringrazio Caterina del Ciao Albertelli di Roma.
Ciao.
E naturalmente saluto i nostri ascoltatori. Radio Zainet torna domani. Ciao a tutti. To the bright side of the road.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.